Eccoci qua ancora in trasmissione. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, intanto vi ricordo il modello 740, la donazione dell'8 per 1000, non firmate per nessuna religione, firmate per lo Stato. Lo Stato, anche se non vi piace, si può sempre cambiare. Le religioni rivelate hanno una verità che uccide. Questo ricordatevelo sempre, firmate per lo Stato, firmate per lo Stato. Male che li userà sempre in maniera meno dannosa che non le religioni rivelate. Altro comunicato, vi ricordo che sabato 10 giugno alle ore 17, Treviso, Casa dei Carraresi, Sala dei Brittoni, Margherita Hack terrà una conferenza dibattito sul tema scienze e religioni. Le religioni sono in contrasto con la scienza? Sì, tutte le religioni rivelate che hanno una verità sono tutte in contrasto con la scienza. Per cui, se volete ascoltare Margherita Hack, è organizzato questo dall'Associazione Mazziniana Italiana Circolo di Treviso, Circolo Culturale Bertrand Russell, sede di Treviso, e Associazione Filosofica Trevigiana. Altro discorso, vi ricordo l'appuntamento sull'altipiano di Asiago per una domenica di agosto per un rito, la devotio che facciamo, anche se è una devotio molto leggera e se è più che altro un incontro fra persone e quasi un divertimento, diciamo. Bene, detto questo, riprendiamo il discorso della trasmissione di oggi. Oggi non leggerò Tommaso Didimo, come avevo idea, per far comprendere alcuni aspetti della teogonia di Esiodo. La teogonia di Esiodo, quella che stiamo commentando nella prima trasmissione, viene praticamente scritta attorno all'VIII secolo a.C., perché quello che vi sto leggendo è vecchio di 2800 anni, però è un vecchio che tende sempre di riproporsi in maniera diversa e sotto forma diversa. Se non fosse mai stata scritta la teogonia, sarebbe stata comunque scritta e letta in maniera diversa. Quando io ho iniziato il percorso da apprendista stregone, no? Una delle varie tappe del mio percorso è stata la scrittura del libro dell'Anticristo. Il libro dell'Anticristo è diviso in 5 parti, erano 6 parti, ma la sesta parte è diventata Gesù di Nazareth, l'infamia umana. La prima parte è il Vangelo dell'Anticristo, la seconda parte è la via umana al divenire eterni, la terza parte è la fondazione della libertà, la quarta parte è l'Anticristo e il mondo circostante e la quinta parte è la menzogna cristiana sulla realtà di Dio. E in questo libro, nella prima parte, cioè nel Vangelo dell'Anticristo, è praticamente scritte le stesse cose che trovate nella teogonia di Esiodo, cioè la formazione dell'universo, la formazione della vita, dove quanto costruisce la vita, quanto costruisce la coscienza, è presente all'interno degli oggetti, all'interno degli enti, all'interno degli esseri, e le forze da costruzione, quelli che oggi io chiamo gli dèi, sono presenti all'interno della vita stessa, cioè all'interno degli esseri umani, all'interno degli esseri della natura, all'interno del pianeta e così via. Cioè, in pratica, non esiste nessun Dio creatore. Per farvi comprendere, io l'ho già letto il libro dell'Anticristo ancora 2 anni fa in radio, e probabilmente alla fine di Tommaso Didimo lo riprenderò un'altra volta, perché è il testo fondamentale. Cioè, io allora, quando ho scritto il libro dell'Anticristo, non mi consideravo pagano. Se qualcuno mi diceva che era un pagano, un politeista, mi sarei arrabbiato. Cioè, io non ero pagano, ero un apprendista stregone, ma non potevo considerarmi pagano politeista. Pagano politeista lo divenni dopo, cioè dopo che ho scritto questo libro, circa 5-6 anni dopo, quando ho scoperto che le linee di tensione che ci attraversano sono coscienti e consapevoli, esattamente come noi, hanno le stesse forze che le attraversano e sono formati da crogioli che tentano di diventare eterni, cioè tentano di costruire loro stesse. Questa fu la scoperta che mi fece passare dalla stregoneria pure semplice, cioè dal percorso di stregoneria che stavo facendo, al paganesimo politeista. Una cosa comunque non potevo fare come ha fatto Dimitri e individuare nel satanismo lo sbocco. Perché questo? Perché Dimitri come orfano ha avuto una vita da cattolico, cioè è stato educato da cattolico, e da cattolico ha dovuto fare tutto il processo di ribellione attraverso la percezione del mondo circostante. Per cui quando lui descriveva quella che era la ribellione nei confronti del mondo circostante, l'ha dovuto descrivere con gli elementi propri, con gli strumenti del cattolicesimo. Per cui Dimitri ha dovuto coprire la sua ribellione, quella che era sottomissione, con la descrizione cattolica, per cui col satanismo, con tutto ciò che questo comporta. E attualmente ha dovuto fare delle battaglie durissime perché lo stavano utilizzando proprio a livello squallido, ma veramente squallido, e ne abbiamo avuto le prove dei processi. Io invece, come apprendista stregone, ho avuto invece una storia da ateo, cioè una storia da uno che non poteva assolutamente credere in una religione rivelata e che aveva una storia di ribellione alle spalle, per cui era molto difficile che io usassi dei termini descrittivi dati dal cattolicesimo. E in effetti, a parte il fatto che quando ho scritto questo libro era 1985, per cui ero diventato apprendista stregone da 5 anni, e ho descritto nel modo che potevo allora, con i termini di allora e con la preparazione filosofica di allora. Chiaramente dopo ho approfondito, ho lavorato, questo è del 1985, i lavori grossi li ho fatti fra il 1989 e il 1993-95, e dopo ho continuato qui in radio. Dal 96 ho continuato qui in radio, per cui dall'85 fino ad oggi ci sono 15 anni di differenza, per cui 15 anni di percezioni, 15 anni di lavori, 15 anni di intento, 15 anni di trasformazione. Però questo resta comunque la sintesi di tutti i principi generali del paganesimo politeista e della stregoneria. Dopodiché si possono ampliare, sistemare, mettere in situazioni diverse. Magari uno che studia filosofia, un filosofo professionista, lo leggerebbe, lo scriverebbe in maniera molto più accorta, molto meglio, descriverebbe le cose in modo più culturale delle mie, ma è abbastanza irrilevante questo. E vediamo cosa scrivevo nel 1985, il libro d'Anticristo. Vi ricordo che io allora non conoscevo Esiodo, se non un po' di roba fatta alle medie, ma più che altro come Omero, cioè Iliade e Odissea, ecco. Però non gli avevo mai dato peso più di tanto. Conoscevo altre cose, però. Bene, vediamo un attimino la prima parte, cioè tre capitoletti brevissimi del Vangelo dell'Anticristo, che è legato a quella che è la cosmologia pagana, e vedrete l'assonanza fra le due cose. Infatti l'interpretazione che io do di Esiodo, in pratica, non è altro che una rilettura del libro dell'Anticristo passando attraverso gli dèi, cioè le forze che hanno costruito la vita, che hanno costruito l'universo, sono forze divine, cioè sono forze divine e consapevoli. Solo che la loro consapevolezza è molto diversa dalla nostra, per cui noi non siamo né abituati, né abbiamo interesse, né voglia, né di relazionarsi con quella coscienza, con quella consapevolezza. Nonostante questo, queste forze si agitano dentro di noi, è come per Eros che vi ho parlato oggi. Cioè Eros, la sua coscienza è inconoscibile, cioè è di una diversità talmente spaventosa la nostra esistenza che noi non siamo in grado di andare a vederlo. Questo non significa che ci incuta timore, che noi ci sottomettiamo a Eros, sia chiaro questo, cioè non ce ne frega niente di sottomettersi a Eros, semplicemente prendiamo atto che esiste un inconoscibile che non possiamo trasformare in conosciuto e poi in conosciuto, perché non abbiamo gli strumenti per farlo. Ma il fatto che io non abbia gli strumenti per farlo non significa che mi devo sottomettere a qualcosa che non posso conoscere. Significa che prendo atto semplicemente che c'è qualcosa che in questo momento, in questa fase, con questi strumenti non sono in grado di conoscere. Basta, chiuso. Cioè, non è che per questo creo sottomissione. E il discorso vale per tante divinità, però Eros si muove dentro gli esseri della natura, cioè ha delle rappresentazioni all'interno degli esseri della natura che io riconosco, cioè ha delle tensioni, sviluppa delle tensioni di espansione che io riconosco negli esseri che mi circondano. Questo significa che il bisogno di espansione degli esseri, e parliamo anche degli esseri umani nel nostro caso, non è un bisogno morale, cioè non esiste una condizione morale per cui gli esseri devono espandersi, devono far sesso, devono costruire se stessi, devono studiare, devono costruire, ma esiste una necessità biologica di fare questo, che il sistema sociale, che è venuto fuori dall'orrore cristiano, imponga delle regole, tenta di regolare questo per il suo controllo è un altro discorso, però non esiste una condizione morale per cui io devo o non devo fare sesso, devo o non devo studiare, devo o non devo mangiare, o cosa devo mangiare o cosa devo bere, ma esiste una condizione biologica per cui io devo fare questo, e questo è legato alla mia necessità di espansione, cioè all'obbedienza che io debbo, alla tensione interna che in fondo è l'espressione di Eros, che è l'espressione della vita e della riproduzione della vita, per cui non esiste una condizione morale oggettiva che mi dica io devo tenere questo comportamento, esiste una condizione sociale che mi impone un determinato comportamento, esistono delle regole sociali che mi impongono delle condizioni per le quali io posso stare in mezzo agli uomini altrimenti vengo arrestato, ma sono delle condizioni sociali, non sono delle condizioni morali, delle condizioni intime, delle condizioni della vita, sia chiaro questo, e queste condizioni sociali vanno rimosse un po' alla volta, vanno rimosse con i metodi che il sistema sociale le si è dato in modo di portare verso l'espansione, di portare verso la crescita degli individui. Pertanto io allora, quando scrissi la prima parte che voi leggete in Esiodo, bene, la cosmologia è più o meno la stessa cosa, e dice dal libro dell'Anticristo, dal Vangelo dell'Anticristo, la prima parte del Vangelo dell'Anticristo, l'universo, la coscienza era di questi libri oltretutto, ricordate bene che di questi libri, il libro dell'Anticristo è Gesù di Nazareth, l'infamia umana, c'è un sacco di gente che se li sta studiando, per cui non è niente di anormale trovare un Dimitri che praticamente ripete alcune cose mie, perché Dimitri fin da 2 anni fa, 3 anni fa che si è preso i libri, se li si è studiati, li ha anche messi in internet proprio per diffondere, perché gli piacciono, per cui chiaramente non esistendo in giro una sistemazione di quello che è il pensiero della stregoneria del paganesimo politeista, è chiaro che questi libri, per quanto siano scritti male, per quanto possono essere barbosi, con tutte le pecche che ci sono, sono gli unici libri che esistono della sistemazione della filosofia del paganesimo politeista e della stregoneria. A parte che poi esiste anche Castaneda, esistono anche altre cose, però diciamo che la sistemazione nella cultura attuale è come metodo operandis, cioè come metodo operativo nella situazione in cui stiamo vivendo ora, questi sono gli unici libri che esistono. Pertanto esiste una necessità da parte di molti individui, io la vedo per esempio nelle email che mi arrivano dall'America. Raven lo hanno letto, però dopo aver letto Raven gli piace, sviluppa questo pensiero, questa voglia di paganesimo, questa dea immanente all'interno della vita, che lo identifica qualcuno con la luna, un'altra me lo identificava con Era, un'altra me lo identificava con Diana, però dopo di questo non sanno più che fare, cioè il pensiero che hanno è il pensiero sì dell'esistenza delle coscienze del mondo che ci circonda, però sono vuoti di strumenti, cioè come se non avessero strumenti o armi sufficienti per andare a conquistare la vita. È quello che mi arriva, dall'America, è proprio una richiesta di soccorso, soccorso ideologico, diciamo così, soccorso di pensiero, cioè gli strumenti con i quali vanno ad affrontare la vita. E la conferenza che abbiamo tenuto qui a Radio Gamma 3 anni fa è in effetti uno strumento formidabile. Infatti mi diceva Teresa, una del Canada, che in America lei, che fra le altre cose è laureata anche in lingua inglese, una cosa così, non una cosa che poi faceva appunti perché certe traduzioni non andavano bene, ma mia figlia fa il liceo e si è tradotta a una conferenza di filosofia, se permettete. io sono sempre orgoglioso di queste robe, e diceva che lei in America non aveva mai letto una cosa del genere e che secondo lei era preziosa per quello che era la stregoneria nordamericana. Poi staremo a vedere dopo gli sviluppi, può darsi che non ne facciamo assolutamente niente, però c'è una richiesta di strumenti con cui affrontare la vita, con cui definire gli oggetti che ci circondano e relazionarsi con gli oggetti, strumenti per costruire la stregoneria dentro l'animo umano, strumenti per alimentare il Dio che cresce, definirlo più che altro, perché certe persone lo hanno dentro il Dio che crescono, ma non sanno definirlo, gli sfugge, è sfuggente, credono magari di essere brave loro, capisci? Cioè hanno quei flashback per cui hanno anche delle visioni incredibili, cioè che bravo che sono, e invece il percorso che hanno fatto precedentemente che è importante, non il flashback del momento, e si fissano sul flashback e perdono di vista il percorso, perdendo di vista il percorso rischiano di affossarsi. Insomma, tutto questo è il discorso. Bene, allora vediamo il libro dell'Anticristo, la primissima parte. I primi tre capitoletti, praticamente è la cosmologia, l'universo. La coscienza era totale, ogni molecola nel più infimo movimento era contemporaneamente coscienza di sé e coscienza del sé. Ogni infinita porzione di molecole possedeva nel medesimo tempo la coscienza di sé e del sé, suoi e quelli dell'universo intero, sia nella sua totalità, sia nell'infinita individualità delle sue molecole. Gaia, L'universo nel suo insieme era, questo l'ho aggiunto dopo, era coscienza totale di sé, egli era il sé. Nel medesimo tempo egli era consapevole e cosciente di ogni sé, di cui egli era la coscienza risultante. Il fluire dell'energia vitale era sempre più lento e faticoso. La trasformazione dei sé non esisteva più, tutto diventava statico, così il sé universale comprese che se voleva continuare ad esistere doveva trasformarsi. Ogni molecola comprese che se voleva continuare ad esistere doveva trasformarsi. Il momento era giunto, il cammino della trasformazione era intrapreso. Ogni coscienza, ogni particella di materia ed energia da distanti inimmaginabili del cosmo, intraprese dapprima lentamente, poi via via sempre più velocemente, il viaggio verso il centro di convergenza. Un numero infinito di volte l'universo era giunto alla totalità della coscienza di sé. Il raggiungimento della coscienza di sé gli permetteva di ricordare e rivivere la coscienza di sé di migliaia di universi precedenti. Quando l'universo sviluppa questa consapevolezza, è giunto il momento della propria rinascita. Dopo miliardi di anni al centro di convergenza la pressione divenne fortissima finché si produsse il grande botto. La coscienza di sé universo cessò di esistere e l'universo, come noi oggi lo conosciamo, prese a poco forma. Lentamente la materia e l'energia cominciarono ad espandersi. Grosse concentrazioni di energia vitale qua e là cominciarono a diventare coscienti di sé, incamminandosi lungo la propria via per raggiungere la coscienza del sé. Il nuovo universo era solo agli inizi delle trasformazioni e la sua fucina, solo allora, cominciava a forgiare coscienze, Gaia e Urano stellato, Alcune erano enormi come ammassi stellari, altre così piccole che nessun occhio umano mai le avrebbe viste. Piccoli meschinità e grandi progetti, grandi meschinità e piccoli progetti entrarono in gioco. L'energia vitale non può essere mai tenuta ferma. Quando questo succede, l'energia vitale si trasforma in energia di morte, la fonte di ogni male, l'immobilità, l'orrore, la pace dei sensi e delle brame, l'arresto di ogni percorso verso la conoscenza di sé e del sé, la creazione di fantasmi, menzogne, attraverso le quali mascherare il fallimento sul sentiero dello sviluppo della coscienza di sé verso il sé, fino a quando la propria energia vitale trasformatasi in energia di morte non venga dissipata e assorbita da una forza vitale più grande, ritornando riaccelerata a disposizione di un'altra coscienza di sé, continuando il proprio cammino lungo il sentiero che, accrescendo la coscienza di sé, porta alla coscienza del sé. Di quella coscienza non resterà traccia. Questa è la morte. E in quel momento noi abbiamo la nascita del nero erebo, abbiamo la nascita della notte, abbiamo la nascita dei figli della notte, abbiamo la nascita di Urano stellato e abbiamo Urano stellato che si unisce a Gaia. L'essere, L'energia vitale compressa iniziò a dilatarsi, dapprima lentamente, poi sempre più velocemente. Masse stellari si raggruppavano e si allontanavano l'una dall'altra. Lo spazio sembrava inghiottirle. Distanze enormi venivano superate dall'energia vitale e dalle sue vibrazioni. Le più grandi concentrazioni di energia vitale presero coscienza della propria esistenza, imparando a percorrere il proprio sentiero e comunicando. Ed ebbero bisogno delle singole stelle, anche queste a poco ebbero consapevolezza di sé, iniziarono a percorrere il proprio sentiero. Quando le stelle compresero le leggi che regolavano il pulsare e i movimenti dell'energia vitale, compresero come da esse troppa energia vitale inutilizzata veniva dispersa nello spazio. Il meccanismo apparve in tutta la sua chiarezza. L'energia vitale di un essere, per quanto gigantesco questo fosse, non poteva essere dispersa all'infinito nello spazio. Il tributo che le stelle avrebbero pagato era il collasso prematuro. Nessun essere, per quanto grande, può chiudersi in se stesso. L'energia vitale ristagnerebbe trasformandosi in energia di morte, disperdendosi nello spazio finché quest'ultima non trova una forza sufficiente per rimetterla in movimento. Dal momento in cui l'energia di morte inizierà ad accumularsi nell'essere, costui avrà un solo desiderio: costringere il maggior numero di esseri possibile ad ammalarsi di morte. Questo bisogno crescerà via via che la concentrazione di energia di morte si accumulerà dentro di lui, fino al momento della sua morte. Questo è il bisogno di ogni essere ammalato di energia di morte, energia vitale stagnata. Per ovviare all'inutile dispersione nello spazio della propria energia vitale, le stelle posero la propria attenzione sui pianeti vicini, convogliando su di essi grande parte della propria energia vitale dispersa nello spazio. Qualche pianeta cominciò a diventare coscienza di sé, iniziando il proprio percorso che l'avrebbe portato alla coscienza del sé. Nel momento in cui il pianeta o i pianeti del sistema presero coscienza di sé, intraprendendo il percorso verso la coscienza del sé, si formò l'entità. L'entità. E qui abbiamo praticamente Urano stellato che ha preso coscienza, cioè le singole parti di Urano stellato prendono coscienza di se stesse. Però attenzione, in questo momento nasce Rea. Rea non è altro che la coscienza del pianeta in sé stesso. Vedremo dopo come normalmente si definisce la Terra come Gaia, oppure come Rea, oppure come Era. In realtà Gaia è l'energia vitale in se stessa, Rea è la Terra, la coscienza della Terra come pianeta, e Era è l'essere natura, cioè l'essere natura con una relazione con l'essere terra, cioè è l'essere terra madre che genera la natura. Però è un aspetto diverso. Era può essere considerata la coscienza generale dell'essere natura. Infatti Era combatte ferocemente Ercole. Perché? Perché le imprese di Ercole è la determinazione dell'individuo, del singolo individuo, all'interno dell'essere natura. Cioè praticamente è come se Ercole sfuggisse da essere parte della natura, cioè preferisce la sua strada, cioè preferisce diventare un dio, diventare immortale. Per far questo deve sfuggire dal grande abbraccio di Era, cioè deve dire a Era: io sono un dio. E per far questo fa il suo percorso di conoscenza e di consapevolezza. Pertanto tutto questo procedere, questo trasformarsi, non è altro che la trasformazione di quello che è l'universo con le forze in se stesse che vanno a formare, la vita. E vediamo l'entità. L'entità è il massimo essere, meglio chiamiamolo coscienza, che l'energia vitale è in grado di formare. Formare in se stesso, cioè io per esempio, Claudio, ho una coscienza di me. Questa coscienza del sé non è altro che formata anche da partecipazione, specialmente la partecipazione delle singole cellule del mio corpo. Però anche le singole cellule del mio corpo hanno un percorso di libertà in base alle proprie determinazioni. La risultante finale che io posso considerare, che io posso concepire, è la mia coscienza di me. Però io ho altri esseri dentro di me, per esempio la flora batterica. La flora batterica, anche lei ha un percorso di libertà, non è che questi esseri non hanno un percorso di libertà, tutto è un percorso di libertà in base alle proprie determinazioni e ai propri adattamenti che si sono trovati nella vita. Pertanto l'entità, qualunque entità, è il massimo essere, meglio coscienza, che l'energia vitale è in grado di formare in quel momento, in quello stato, in quella situazione. L'energia, l'entità si forma per aggregazione di coscienze di sé. Quando queste raggiungono nell'ambito dei percorsi specifici della propria specie l'ultimo stadio di sviluppo. E questo concetto, che ha delle implicazioni, è un concetto però fondamentale all'interno per esempio dell'essere natura, però questo concetto che noi abbiamo all'interno dell'essere natura è un concetto che ha delle relazioni anche con la sedimentazione della coscienza a livello stellare. Facciamo un esempio di raggiungimento dei percorsi specifici della propria specie, l'ultimo stadio di sviluppo. Mio nonno, quando uscì dal brodo primordiale, era solo una cellula, o forse erano due cellule, o comunque era un'entità molto piccola. Quel stadio di sviluppo della coscienza cui lui aveva raggiunto doveva fare dei salti di qualità. Quei salti di qualità non hanno altro che portato a delle sedimentazioni, cioè hanno costruito delle situazioni per cui la mia coscienza, le opportunità che io ho adesso con della mia coscienza, non è altro che il risultato di tutta una serie di stadi per cui tante coscienze vengono ad aggregarsi. Cioè io sono una colonia di cellule, probabilmente sono una colonia di batteri, nel senso che molte cellule aggreganti sono dei tipi dei batteri, per cui hanno anche delle coscienze indipendenti, che però rinunciano alla propria coscienza indipendente per formare una coscienza più generale. So benissimo che ha molte implicazioni questo, però come altri discorsi lavoriamo sempre su un filo di un rasoio, non si può negare quello che è la realtà che ci circonda. L'essere individuale giunto a un determinato livello di sviluppo non può più evolversi individualmente, svilupperà il bisogno di sedimentarsi con altri esseri o della propria specie o più grandi di lui, che hanno raggiunto il medesimo grado di coscienza di sé per continuare il proprio sviluppo nella ricerca del sé universale, sia come individuo che come coscienza aggregata, risultante dall'aggregazione di più coscienze. L'entità rappresenta il punto più alto della coscienza di sé lungo la strada del sé raggiunta da tutti gli esseri in quel settore dello spazio. Io avevo già detto, cioè oggi, per esempio, per l'essere Terra, Gaia si accoppia sia con Urano stellato ma anche con i Monti Grandi, si accoppia anche con Ponto, cioè nel senso che la Terra è sì una coscienza di sé unica, ma anche le frazioni della Terra sono delle coscienze di sé. L'amica che mi ha scritto oggi, che mi ha detto: io sono venuta in Italia, sono stata in Italia 4 mesi e in Italia ci ho lasciato il cuore, è perché probabilmente venendo in Italia ha messo una sintonia fra il suo modo di percepire e le onde di percezione che dall'Italia giungevano a lei, per cui questo è il senso di averci lasciato il cuore, perché ogni terreno, ogni zona omogenea, oppure ogni nostra capacità soggettiva di percepire quella zona, di percepire quei posti, assumono una consapevolezza indipendente dall'insieme e vibrano, è come se, accidenti anche le tigri, è come se vibrassero nei nostri confronti, cioè vibrassero per noi, per cui per noi sono degli esseri indipendenti, per cui ecco da qui nasce la ninfa, nasce la coscienza della montagna, nasce la coscienza della valle, cioè sono effettivamente delle coscienze indipendenti che però fanno parte anche dell'intera coscienza più complessiva che è l'essere Terra. Pertanto, quando ci sono degli stadi di sviluppo della coscienza di sé, cioè dopo la morte del corpo fisico, non tutti gli esseri della natura raggiungono la libertà, ma sedimentino per esempio la loro coscienza all'interno di Era, cioè all'interno dell'essere natura. Altri esseri ancora non sedimentano neanche con l'essere natura, ma sedimentano direttamente con l'essere terra. Altri esseri ancora la loro coscienza sedimentano col sole, cioè la visione egiziana del carro che va sul sole, no? una delle varie visioni del dopomorte, specialmente per quanto riguardava i faraoni, cioè quelli che erano gli stregoni o alcuni sacerdoti egiziani, era uno stadio altissimo di libertà, perché sedimentare la propria coscienza con quella del sole significava diventare parte del sole, cioè essere sole in pratica, è come essere terra o essere natura, cioè diventare parte di coscienze infinitamente più grandi e assumersi su di sé quella coscienza, che è una cosa veramente enorme, per cui la ricerca della libertà dopo la morte del corpo fisico è un'altra cosa ancora. Pertanto esiste anche la formazione della coscienza, per esempio era in quanto essere natura, costruisce la sua coscienza, la sua consapevolezza attraverso gli stessi esseri della natura che costruiscono il loro corpo luminoso. Da qui era sì alimenta tutti i percorsi di determinazione dei soggetti che compongono il complesso della natura, però nello stesso tempo questi esseri, se vogliono raggiungere la libertà, cioè se vogliono andare oltre la sedimentazione del loro corpo luminoso, devono riuscire a imporsi ad Era, cioè devono riuscire ad avere un grado talmente alto di determinazioni complessive per andare oltre a quello che è la natura stessa. L'entità si manifesta come nodo di intersezione e interazione di tutte le linee di tensione, sia in entrata che in uscita. Anche qui il concetto di linee di tensione, che dopo diventeranno dei, io l'avevo già visto, l'avevo percepito, l'avevo già analizzato in percezione alterata. È come se tutti i viventi avessero tutta una serie di linee di tensione che si intrecciano. Queste linee di tensione che si intrecciano sono linee di comunicazione o anche linee di interferenza, linee di vibrare assieme, linee di camminare assieme. Però in realtà non sono altro che le forze degli dèi che ci attraversano e che noi utilizziamo per costruire noi stessi, cioè nella misura in cui ci appropriamo di quegli dèi ci trasformiamo in un dio. L'entità, dicevamo, è l'essere la cui coscienza di sé è la risultante del rapporto dialettico delle coscienze di sé individuali, giunte all'ultimo stadio di sviluppo in quel settore dello spazio. Cioè, quando in questo settore dello spazio tutte le coscienze di sé hanno raggiunto il massimo dello sviluppo, parlo dell'essere terra, parlo dell'essere natura, parlo di tutti gli esseri che hanno conquistato la libertà, parlo degli esseri pianeti, parlo dell'essere sole, a un certo punto l'essere sole esplode, le coscienze che si sono costruite vanno a far parte della coscienza dell'essere sole, cioè è l'essere sole che diventa il centro di tutte di sedimentazione di tutte le coscienze di sé che si sono formate in questa parte dello spazio, per cui noi comunque diventeremo parte di quella coscienza più grande che sarà quella dell'essere sole. Poi esistono coscienze ancora più enormi nello spazio, ma comunque questo è il nostro cammino di sviluppo, insomma. E poi continua. Fino a quando le coscienze di sé tenderanno alla ricerca della coscienza del sé, l'entità si espanderà, in quanto ogni coscienza alla ricerca del sé finirà prima o poi per aggregarsi, diventandone parte integrante e insostituibile dell'entità stessa. Lo scopo dell'entità è quello di espandersi fino a fondersi con le altre entità in formazione nell'universo, diventandone un tutt'uno. Aggregazione dopo aggregazione, l'universo diventerà l'universo, prendendo coscienza di sé e di tutti i sé di cui era diventato cosciente, di tutte le formazioni precedenti. Solo allora ogni coscienza di sé individuale potrà giungere alla coscienza del sé. Questo perché la coscienza del sé è l'universo nella sua totalità. Sulla strada di ogni essere esistono tappe da raggiungere, tappe fondamentali sulla strada del sé, ma anche se individuabili col sé, non sono il sé. Cioè, quando l'essere feto costruisce la sua coscienza di sé, quando lui ha finito di costruire la sua coscienza di sé, muore il feto e nasce il bambino. Quella tappa di trasformazione è una tappa sulla strada del sé, cioè la strada di diventare eterno, però è una tappa, non è ciò che è divenuto. Solo l'universo è il sé di ogni essere, solo l'universo è sé di ogni entità.
è l'imperativo per l'entità preservare se stessa e le possibilità di espansione. Solo preservando se stessa può preservare l'espansione delle coscienze nella porzione di universo in cui si è formata. Per poter espandersi, l'entità deve favorire punti e momenti di stabilità dell'energia vitale. Ogni punto e momento di stabilità dell'energia vitale implica la possibilità di innesto di una coscienza, un nuovo momento, una nuova coscienza, almeno in potenza. Più sono i punti di innesto e i momenti e maggiore possibilità di espansione della coscienza ci sono. Ogni momento corrisponde a nuove specie in evoluzione, ogni nuova specie corrisponde a nuovi esseri corrispondono a nuove vie alla conoscenza di sé individuali e potenzialmente aggregabili all'entità nel continuum del proprio percorso espansivo. Più sono i momenti che giungono alla coscienza di sé, alla ricerca del sé, più l'entità acquista forza, più sono le forze vitali in movimento e meno probabilità ci sono che energia vitale rallenti il flusso e si trasformi in energia vitale stagnata o energia di morte. In ogni istante vengono a formarsi nuove aggregazioni di energia vitale, nuovi momenti, nuove specie. Quando ciò avviene, l'energia vitale cerca il suo punto di equilibrio. Molecole inerti di materia acquistano movimento e vita. Condizioni oggettive favorevoli aiutano il formarsi di una nuova coscienza in formazione. Molti frammenti vitali vanno continuamente perduti. Altri, anziché estinguersi, iniziano a riprodursi freneticamente in quel momento e solo in quel momento riproduzione equivale a sopravvivenza. Lo sviluppo della coscienza è un percorso lungo. Ha bisogno di cambiamenti, tempo, e qui entra in gioco la falce di Crono, mentre le prime aggregazioni di vita hanno cambiamenti poco numerosi, hanno poco tempo prima della loro fine. Troppo pochi. Esistono due modi attraverso i quali le singole specie possono appropriarsi del tempo che necessita loro, o dei cambiamenti se si preferisce. Attenzione, le singole specie possono appropriarsi del tempo che necessita loro, della falce di Gaia, dilatando il più possibile il tempo soggettivo, oppure riproducendosi freneticamente, modificandosi di generazione in generazione, appropriandosi del tempo loro necessario. E concludiamo con la natura, se ci riusciamo, ma penso di sì. La natura in questo modo viene chiamata la copertura dell'essere terra, e in Esiodo sarà Era la natura. Dopo l'essere sole nel nostro sistema solare, furono i grandi pianeti a sviluppare la coscienza di sé e ad incamminarsi lungo il sentiero del sé. Sole e pianeti formarono il primo nucleo dell'entità in questo settore di spazio. Subito questa entità comprese l'importanza per se stessa di sviluppare altre coscienze, altre vie alla conoscenza e all'accumulo di energia vitale usufruendo della materia e energia vitale esistente. Nello spazio e da essa dispersa era assolutamente necessario lo sviluppo di coscienze di sé, molto piccole, molto concentrate e molto mobili, in modo che il loro sviluppo portasse alla riutilizzazione dell'energia vitale altrimenti dispersa nelle profondità dello spazio. Il movimento dell'energia vitale è inverso all'enunciato della legge entropica: la concentrazione maggiore assorbe la concentrazione minore, a meno che non intervengano precisi atti di volontà volti a modificarne il corso. Le grandi concentrazioni cosmiche come il Sole e i pianeti disperdono grandi quantità di energia vitale, dal mio punto di vista, da loro è una quantità irrilevante. Nello spazio, più o meno come le lumache, nel loro percorso si lasciano una scia di bava. Per un essere vivente della natura, la perdita di energia vitale è sempre un atto di volontà, è sempre una scelta. In un essere l'accumulo di energia vitale è chiamato potere di essere. In realtà il termine potere non starebbe solo ad indicare la quantità di energia vitale posseduta, ma anche la capacità d'uso dell'energia stessa. Se non intervengono fattori condizionanti anomali, chi possiede grosse quantità di energia vitale impara anche ad usarla. D'altra parte, chi è capace di scambiare energia vitale è anche in grado di accumularne grosse quantità. Al termine potere non si vuole attribuire il significato comune attribuito in campo politico, economico, sociale. Il possesso di mezzi o di una carica o di una funzione sociale o di possesso non costituisce potere, ma apparenza e fantasma di potere. E l'abbiamo definito poi nel proseguo il potere di avere. Il potere è la capacità complessiva dell'essere di essere, la sua capacità nel fare, è potere di essere in contrapposizione al potere di avere. Il potere di essere è la capacità dell'essere di rapportarsi col mondo circostante attraverso la forza generata dai suoi cambiamenti e non attraverso il dominio, il controllo o il comando. La superficie del pianeta Terra si trasformò in un enorme calderone sul quale l'entità, sia nel suo insieme che attraverso i singoli esseri e le singole coscienze, riversò e riversa tuttora la maggior parte dell'energia vitale altrimenti dispersa nello spazio. Esposta all'energia vitale proveniente dal Sole e molto sensibile all'energia vitale che dal centro dell'essere Terra si irradia sulla superficie verso lo spazio, presero a brulicare milioni di miliardi di microconcentrazioni di energia vitale, una parte di quei momenti cominciarono a stabilizzarsi. Queste forme viventi e l'elemento nel quale vivono e si sviluppano prende il nome di natura. Ecco, e andiamo via via col proseguo di questo, però ormai siamo arrivati quasi quasi alla fine. Quello che mi interessava molto farvi comprendere era come fin dall'inizio, cioè fin dalle prime battute, diciamo così, del percorso di stregoneria, quando ho cominciato a sviluppare verso l'esterno, la consapevolezza che tutte le forze erano all'interno degli esseri, erano all'interno degli enti, erano all'interno delle situazioni e queste forze erano divine, infatti parlo di essere terra, essere sole, erano entità, è stata una consapevolezza fin dall'inizio, a parte il fatto che avevo un rapporto particolare con l'essere luna e anche con l'essere sole, ma non è importante. Cioè, fin dall'inizio gli oggetti che mi circondavano erano degli dèi, però fin dall'inizio questi esseri che mi circondavano erano relativi, cioè non avevano mai una relazione di possesso, ma erano degli amici, erano dei compagni di strada, erano delle coscienze che mi camminavano a fianco, per cui non c'è mai stata sottomissione né all'essere terra, né all'essere sole, né alle divinità, ma c'è sempre stata la consapevolezza che tutto ciò che alimentava i loro cammini alimenta anche il mio cammino, e proprio perché alimenta il mio cammino potevo incontrarlo all'interno dei loro cammini. Pertanto questo è il paganesimo. Il paganesimo è il riconoscimento che nel mondo che ci circonda agiscono gli dèi che agiscono dentro di noi. E proprio perché gli dèi agiscono nel mondo che ci circonda e dentro di noi, noi possiamo alimentare quei dèi, farlo proprio, chiamare noi stessi dèi, aprire le porte dell'Olimpo e incontrare gli esseri che si fanno dei nel mondo che ci circondano, appropriandosi delle stesse forze che a loro volta sono dei. Perché Gaia è comunque una divinità, anche se non ha coscienza, è comunque la base di tutte le coscienze esistenti, perché Gaia era coscienza e si va alla ricostruzione della coscienza di sé di Gaia, cioè della coscienza di sé universo. Pertanto è comunque una divinità, è una divinità che non esiste in questo tempo, è una divinità che è proiettata in un cambiamento, ma il cambiamento e il tempo è una questione che è abbastanza relativa, nel senso che appartiene molto al nostro essere, ma Gaia operava prima che il presente si fosse formato e opererà dopo, perché il presente la costruisce. E allora in tutto il paganesimo politeista possiamo dire che ciò che separa il paganesimo politeista da ogni religione rivelata, da ogni altra forma religiosa, è il concetto fondamentale per il quale il presente, prendendo in mano la responsabilità della propria vita, al di là di come lo fa, al di là delle condizioni, al di là dei propri adattamenti, al di là se questo è accettabile o non accettabile, proprio perché il presente fa questo, va a costruire la coscienza universale. È chiaro che l'incidenza che ha un virus all'interno della costruzione della coscienza universale è la stessa incidenza che ho io, che abbiamo, o che ha un altro, però questa è la nostra occasione. Non è che possiamo dire vabbè, siccome il Sole è più grande, magari la galassia, una galassia cosciente e consapevole è infinitamente più grande, cosa vuoi che sia la mia partecipazione alla coscienza universale? No, la tua partecipazione alla costruzione della coscienza universale è l'unica cosa importante che ci sia, nel senso che ogni essere che va a costruire il corpo luminoso è l'essere più importante dell'intero universo, perché ogni parte dell'universo che va a costruire il proprio corpo luminoso è la più importante in se stessa e per l'universo stesso. Pertanto non è che l'universo soccorre i miei sforzi, ma l'universo se può, aiuta i miei sforzi, perché i miei sforzi sono gli sforzi dell'universo. Cioè, quando io mi sforzo come Dio di camminare, di prendermi nelle mie mani la responsabilità della mia vita, io mi sforzo come l'universo e sono l'universo, rappresento l'universo davanti a quanto mi circonda. Ricordatevi che sono tre gli elementi fondanti, fondamentali, attraverso i quali lo stregone opera. Tre sono. Primo è l'intento, cioè le azioni dello stregone vanno sempre verso un intento. Se non c'è l'intento, non c'è azione dello stregone. Secondo, la volontà. Ricordate che il termine volontà non è il termine volontà che siamo abituati a conoscere. Volontà è tutto ciò che è diverso dalla ragione. La ragione è descrizione, volontà è ciò che è esterno. La ragione descrive una parte di volontà, una piccola parte, e ci permette attraverso questa di organizzare la nostra vita. Ma volontà è la relazione dell'universo, cioè ogni oggetto nell'universo si relaziona mediante l'azione, non mediante la descrizione. La descrizione, la ragione, muore quando muore il corpo fisico. Pertanto il corpo luminoso deve comunque agire, deve comunque avere una consapevolezza. E il corpo luminoso ha una consapevolezza non in un'altra ragione, ma una consapevolezza in relazione ad altri oggetti attraverso l'azione. E la relazione con altri oggetti attraverso l'azione possiamo chiamarla solo come volontà. Per cui abbiamo detto, lo stregone agisce attraverso l'intento, attraverso la volontà, e agisce attraverso Gaia, l'energia vitale. Manipola l'energia vitale in funzione dell'intento e attraverso la volontà. Ma la volontà non è un ente oggettivo, la volontà è fabbricata da Gaia. La volontà può essere espressa dalla coscienza, cioè la coscienza che si appropria della necessità che l'ha partorita e costruisce se stessa. Se l'ovulo e lo spermatozoo non si appropriano della volontà che li ha messo insieme, della necessità che le ha messe insieme attraverso una volontà che è il regalo che la specie è la falce dentata che la specie dà all'ovulo spermatozoo per costruire se stesso nell'infinito, nelle trasformazioni, nel mutamento, non nasce il bambino. E così è lo stregone, cioè lo stregone può agire attraverso la volontà, cioè la falce di Gaia che si esprime all'interno delle sue mani. Allora vi ho dato l'inizio e la fine, cioè l'inizio del percorso di stregoneria. Io l'ho fatto nel 1985 scrivendo questo libro ufficialmente, cioè nel senso che usciva fuori. E in questo momento sto analizzando la teogonia di Esiodo, per cui parole che possono essere diverse, ma che in realtà definiscono sempre gli stessi oggetti, sempre le stesse consapevolezze, con un'unica eccezione, le linee di tensione che diventano coscienze di sé. Io ho un pochino di rassegna stampa, se qualcuno vuole, vi attacco i telefoni 049 700 700 049 700 838. Bene, vediamo un attimino qualche notizia di rassegna stampa intanto, anche se oggi avevo tutta la rassegna stampa di 20 giorni, ma ne ho fatto pochissima. Ne ho fatto pochissima perché sia il processo contro il prete sia il gay pride in realtà hanno un po' monopolizzato, diciamo così, quelle che erano le notizie religiose. C'è una notizia sul Mattino di Padova. C'è una notizia sul Mattino di Padova di oggi, vedrò magari di scaricarmela da internet se ci riesco. È praticamente una notizia locale in cui un aderente all'UAR, agli anticlericali, riusciva a far riconoscere da parte di un magistrato, cioè dopo aver perso un paio di cause contro la Chiesa Cattolica perché voleva sbattezzarsi, riesce a far dichiarare da un magistrato che le cose della Chiesa Cattolica appartengono alla Chiesa Cattolica e non alla società civile. Il discorso che le cose della Chiesa Cattolica appartengono solo alla Chiesa Cattolica e non devono incidere sulla società civile, per cui il prete non è un funzionario, ma è solo un individuo qualsiasi, un prete può aver valore soltanto per chi è cattolico, non per le altre persone, anche se i preti pensano di essere i padroni della vita, per cui si permettono anche di stuprare i bambini, così tanto loro sono i padroni. Vabbè, vedono Padre Pio su un cartellone dal Gazzettino del 13 aprile 2000. Da alcuni giorni numerosi devoti a Padre Pio sostengono di vedere il volto del frate apparire su un cartellone pubblicitario in pieno centro di San Ferdinando di Puglia. Cosa non si farebbe per avere un po' di turisti, eh? Proveniva dal Brasile. Maxi Corredo, satanista sequestrato a Fiumicino. È una notizia del 21 aprile del 2000 del Gazzettino. In realtà erano semplicemente addobbi per un bar, ma ormai anche gli addobbi per un bar mandano fuori di testa i cattolici. Dal Gazzettino del 4 maggio del 2000. Turchia, arrestati due attivisti cristiani. La polizia turca ha arrestato un 39enne tedesco e un 33enne turco perché distribuivano Bibbie a San Giurfa. Sequestrate 114 Bibbie scritte in turco. Infatti nel paese, a maggioranza musulmana, fare propaganda, vendere Bibbia e comunque spacciare il cattolicesimo è un reato. Per cui è chiaro che questa legge verrà rimossa dalla Turchia, però è questione che là è ancora un reato fare propaganda cristiana. E questo vale anche per il Marocco comunque. Lavoratori del tutto il mondo attenti al mobbing. Dalla Nuova Venezia del 4 maggio del 2000. Sì, mi ricordo, l'aveva detto anche un radioascoltatore questa. Stavo facendo il mobbing in quel momento. A proposito, il mobbing è stato presentato anche su internet. Sul sito di Tripod trovate anche alcuni pezzi del mobbing, la strategia della stregoneria per l'uscita dal mobbing. Dalla Nuova Venezia del 4 maggio del 2000. Polemica comune curia per una vignetta e polemica a Foligno fra la curia vescovile e il comune per i contenuti della vignetta vincitrice dell'undicesimo concorso internazionale dell'umorismo. Humorfest sul tema Giubileo 2000, Pellegrini a Roma, la giuria presieduta. Pronto?
Ciao Claudio,
ciao.
Volevo farti tre domande, no? Cosa ne pensi i rom, perché non voglio dire zingaro in senso
pregiativo,
perché io non amo, insomma, voglio bene i barboni, non ho nessun, capisci?
Vabbè, sono persone buone,
ecco. Volevo chiederti, a differenza, non so, forse di voi che usate il fuoco come rito di comunicazione per gli dèi, loro invece lo fanno contro gli spiriti malevoli, no? Ecco, e dopo volevo chiederti che funzione ha, come si dice, la legge di giustizia, come si dice, che funzione ha a riguardo della Chiesa cattolica cristiana. E dopo volevo dirti, tu hai detto oggi, insomma, non so che ore, prime ore pomeridiane, che ti sei messo in comunicazione con la pianta o l'albero. Volevo sapere se per piacere mi specifichi in che senso, insomma, se è per tramite
dei dèi.
Grazie.
Grazie, ciao.
Allora, intanto chiudiamo le telefonate perché Stefano è già qui. Prima di tutto io mi sono messo in comunicazione attraverso esercizi di contemplazione, di meditazione, attraverso il sognare. Per cui c'è un'altra cosa, questi esercizi chiunque li può fare, il problema è un altro, il problema è che i veri esercizi sono nell'affrontare i problemi nella quotidianità, cioè è la capacità dell'essere umano di vivere in condizioni di agguato, che è una condizione mentale che trasforma l'individuo. Dopodiché ci sono esercizi, ci sono tecniche che ti aiutano a entrare in comunicazione. Però tutte queste comunicazioni sono tutte cose che hanno un valore soggettivo, cioè io non ti potrò mai dire a te, credi a me che questo c'è, perché o lo raggiungi tu o per te questo non deve essere vero. Però per me mi dà la sicurezza, mi dà la certezza di quello che sto facendo, cioè mi costruisce il mio cammino. Dopodiché a un'altra persona non posso dirgli tu credi in me che io parlo con gli alberi e che parlo col sole, ma posso invece dirgli cosa dobbiamo fare per costruire al meglio la vita. Questo è importante, non il fatto che io parli o non parli con gli alberi. L'importante è cosa io propongo per andare a costruire la vita e se questo può essere utile o non utile. Per quanto riguarda la giustizia cattolica, è davanti a uno che dice mi sono il paron degli uomini, gli uomini sono bestie, Dio me li ha dati e nessuno me li toglie, penso che non ci sia niente insomma da dire. Per quanto riguarda i Rom, il fuoco, il problema è che non è che dobbiamo avere rispetto per questo o quell'individuo, dobbiamo necessariamente avere rispetto per ogni individuo indipendentemente, non solo dalla razza, ma anche indipendentemente da quello che fa, perché se l'unica occasione che ha lui per vivere è quello di metterti un coltello alla gola, ragazza mia, devi fare in modo di non trovarti mai a porgere una gola davanti a un coltello, devi vivere strategicamente, devi vivere da guato. L'uso del fuoco che facciamo noi non è altro che un modo per esporre l'intento e chiamare gli dèi, cioè chiamare il mondo circostante attraverso il nostro intento, cioè attraverso l'intenzione di prendersi in nostre mani la responsabilità della vita mettendo nel fuoco qualcosa che a noi fa piacere, tipo piante aromatiche o cose di questo genere. Per quanto riguarda poi l'uso che ne fanno gli zingari per scacciare gli spiriti, in realtà è vero questo, cioè gli spiriti neri difficilmente si avvicinano ad un fuoco ben alimentato dove ci siano canti, danze o gente magari che beve. Perché lo sviluppo dell'energia di questa gente, di questo fuoco, tiene distante l'energia mortale. Questo è un dato di fatto, insomma. Cioè praticamente la vita, la trasformazione, la velocità della trasformazione tiene distante gli spiriti neri. Troverete invece milioni e milioni di spiriti neri nelle chiese. Là la gente contritta, la gente in ginocchio, regala agli spiriti neri tonnellate di energia vitale stagnata. Bon, io spero di averti detto abbastanza. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Malostica Vicenza. Se qualcuno interessa che vuol prendere contatto, sappia che ad agosto faremo il rito sull'altipiano di Asiago come gli altri anni. Ciao ancora e a risentirci a giovedì prossimo.